il ritorno del principe, la parentesi liberale e la rivoluzione della Costituente. Potremmo proseguire con altri esempi, ma quello che mi sembra interessante evidenziare è che tutti questi fenomeni regressivi sono solo il sintomo di un fenomeno più complesso che potremmo definire la destatalizzazione e il ritorno del popolo delle tribù. Lo Stato democratico di diritto, come ho più volte accennato, è una sofisticatissima creazione delle culture della modernità, illuminismo e liberalismo, e la sua sopravvivenza è legata alla vitalità di queste culture. Si tratta di culture che in Italia sono sempre state di vita grama e a continuo rischio perché sono state importate dall'estero solo negli ultimi 3 secoli e sono rimaste appannaggio di ristrette elite, di coloro che hanno potuto apprenderle, a volte assimilandole malamente, sui banchi delle scuole superiori. Si tratta di fragili creature artificiali che non sono mai divenute culture di massa. Le nostre culture autoctone millenarie, quelle che non si apprendono sui banchi di scuola, ma si succhiano con il latte fin dai primi giorni e che costituiscono la vera legge della terra del nostro popolo, sono state altre. Quali? In primo luogo la cultura cattolica nella sua versione controriformista, antirisorgimentale, antiliberale e anticonciliare, i cui frutti sono stati l'obbedienza acritica ai superiori, perinde ac cadaver, obbedire sino alla morte, era il motto dei gesuiti, il conformismo culturale, la doppia morale dei vizi privati e delle pubbliche virtù, l'appiattimento dell'etica solo sulla morale sessuale, il relativismo etico che consente a ciascuno, vittime e carnefici, dittatori e oppressi, mafiosi e antimafiosi, di avere il proprio Dio senza sentirsi in contraddizione con i precetti evangelici, la surrogazione della cultura dei diritti con quella dell'elemosina e infine il machiavellismo. Il machiavellismo dunque non è una creatura della cultura laica. L'etica del risultato, il fine che giustifica i mezzi, contrapposta all'etica della responsabilità propria dell'epoca moderna, è una teorizzazione della cultura laica, ma fin dai tempi dell'imperatore Costantino è sempre stata segretamente praticata da una certa cultura cattolica. Nessun fine è infatti superiore a quello della salvezza dell'anima e della Chiesa. Per conseguire tale fine assoluto e superiore, tutti i mezzi sono stati ritenuti giustificabili, dalle guerre sante, ai roghi dell'Inquisizione, alle scomuniche, all'alleanza, se necessaria, con dittatori sanguinari. Del resto, non è forse un caso che Cesare Borgia fosse figlio del Papa Alessandro V. Questo protomachiavellismo cattolico non ha risparmiato neanche la cultura di sinistra. Il togliattismo è stata una variante del machiavellismo che giunge sino ai nostri giorni. Con il suo carico pesante in politica della teoria del doppio binario. Per secoli, fino a tutto il Novecento, questa declinazione della cultura cattolica è stata per milioni di italiani, soprattutto quelli dei ceti più poveri, l'unica cultura possibile, l'unica chiave di lettura del mondo, l'unica gerarchia di valori. Questa stessa cultura ha formato gran parte della classe dirigente italiana. Ancora fino agli inizi del Novecento la Chiesa Cattolica aveva una posizione di quasi monopolio nella scuola pubblica e sino agli anni 60 le scuole cattoliche sono state scuole di formazione politica per tanti. La Controriforma poi non è stata solo un movimento religioso, ma uno straordinario evento politico-culturale che ha anticipato in parte l'unità nazionale sotto il profilo culturale. Quando nel 1860 si forma lo Stato nazionale, gli italiani erano già fatti, nel senso che dal nord al sud, tranne poche eccezioni, la cultura cattolica controriformista costituiva il loro comune denominatore e collante culturale. Non vorrei essere equivocato. Ho un grande rispetto per la Chiesa Cattolica e per le sue millenarie tradizioni culturali. Ma condivido l'opinione di quanti ritengono che dopo l'imperatore Diocleziano, che perseguitava i cristiani, il peggior nemico del cristianesimo fu l'imperatore Costantino, che trasformò la religione in un affare di Stato e in un instrumentum regni. Lo scrittore inglese cattolico Chesterton ha scritto che da allora il Dio che stava finalmente sollevandosi dalla terra verso il cielo fu catturato a mezza via e cacciato dentro un mucchio di istituzioni e simboli del potere, dalle spade dei conquistatori alle cappe dei re alle mitre dei vescovi. Mi pare innegabile, poi, che dopo la chiusura della parentesi del Concilio Vaticano II e dopo che sono state messe a tacere tutte le cattedre della teologia progressista, dalla teologia della liberazione a quella femminile, il pensiero cattolico democratico progressista stia attraversando una grave crisi. Quali sono le altre culture autoctone di massa? La cultura del familismo amorale, della famiglia intesa come unica vera patria, come unica sede della morale. Oltre questo angusto orizzonte personale esistono le colonne d'Ercole di un collettivo superindividuale che viene vissuto come terra di nessuno o, peggio, come mondo straniero di cui diffidare o con il quale intessere rapporti di mero scambio all'insegna dell'opportunismo e del tornaconto personale. In un suo romanzo Sciascia fa dire a uno dei suoi personaggi che non rubare alla collettività equivale a rubare alla propria famiglia. È di questo che stiamo parlando. Si tratta di una sintesi straordinaria dell'immoralità pubblica di una certa morale familistica. Riecheggiano nelle orecchie le giustificazioni dei tanti che, colti con le mani nel sacco, sono soliti giustificarsi con frasi del tipo: non l'ho fatto per me, ma per la mia famiglia, per la mia cor il principe e il declino italiano 73 rente, per il mio partito, per la mia azienda, eccetera. La cultura familistico-tribale si è declinata in Italia dal piccolo al grande in tutte le possibili varianti, quella partitica, quella correntizia, quella aziendale, quella lobbistica, quella piduista, quella mafiosa e quella territoriale, sino alle più recenti manifestazioni di un federalismo non solidale all'insegna della rivendicazione di una superiore razza celtica padana. Basti considerare che in Italia, per attribuire valore a una qualsiasi collettività lavorativa anche di un ufficio pubblico, si suol dire, siamo come una grande famiglia. Non si riesce neppure a immaginare un criterio di valore alternativo o superiore a quello familistico. In questo i mafiosi sono cittadini modello. Fra le carte di Salvatore Lo Piccolo, al momento dell'arresto, c'è una lettera di un mafioso che scrive a un altro: cerca di tenerti pulito. Perché non c'è nulla di più bello che tornare a casa e farsi ballare sulla pancia dai propri figli. Nella mia esperienza lavorativa ho potuto constatare che i mafiosi, quanto a morale e fedeltà familiare, sono dei campioni nazionali. Mariti fedeli, padri affettuosissimi, straordinari parenti. Ma oltre il clan esiste solo un mondo e un'umanità privi di valore. Per attribuire valore all'estraneo devi assimilarlo alla famiglia mediante cerimonie di comparaggio e riti di affiliazione. Se per un attimo immaginiamo la scala dei valori come una scala cromatica che dal nero assoluto dell'estremizzazione mafiosa giunge sino al bianco della normale affettività familiare stemperandosi lungo tutti i toni grigi intermedi, potremmo dire che, tranne poche eccezioni, la maggior parte degli italiani può collocarsi in un punto di questa scala cromatica. Una minoranza si muove nel nero assoluto, una buona parte si muove nella scala dei grigi con il pericolo di sconfinare nel nero, e un'altra parte si muove nel bianco. Proseguendo nell'inventario delle culture autoctone, inserirei il machiavellismo deteriore, non riscattato cioè neanche da fini superiori di interesse collettivo, ma finalizzato solo al conseguimento del proprio particolare elevato a fine assoluto. Certamente mi sfuggono altre culture autoctone, lascio ai lettori che dovessero condividere questa mia opinione di completarne l'inventario. Quel che mi preme invece sottoporre a riflessione è che, a mio parere, il fascismo fu fenomeno di massa perché costituì una sintesi micidiale di questi e altri ingredienti culturali, attribuendo veste politica a una preesistente dimensione prepolitica. Certi intellettuali ebbero enormi responsabilità anche nel giudizio sul fascismo. Benedetto Croce definì il fascismo come una parentesi nella storia nazionale, uno smarrimento della coscienza, una malattia morale conseguente alla Grande Guerra, che determinò una deviazione aberrante del continuum del processo storico iniziato con l'unità. Il prima e il dopo, invece, secondo questa impostazione, rifletterebbero e custodirebbero la vera, normale, identità culturale nazionale. Identità della quale il risorgimento prima, la resistenza e la costituzione del 1948 poi sarebbero invece il distillato più autentico e maturo. Anche alla luce dei fatti più recenti, prende invece sempre più corpo l'ipotesi che probabilmente le cose stiano esattamente al contrario. In che modo? Che il fascismo, con il suo mix micidiale e sinergico di culture autoctone radicate nei secoli e transgenerazionali, custodisca tratti essenziali del vero genoma dell'identità culturale di massa del paese e delle sue classi dirigenti, quella che è stata definita la spaventosa normalità italiana, mentre sia il canone liberale del XIX secolo, sia lo spirito della Costituzione siano espressione di culture elitarie, di realtà sociali corpose, ma da sempre strutturalmente minoritarie. Minoranze che in determinate e straordinarie contingenze storiche hanno assunto artificialmente, grazie all'intervento di fattori esterni, il peso di maggioranze per tornare poi a soccombere, riassorbite nella fisiologia del processo storico. A questo riguardo, la più recente storiografia ha acutamente osservato che l'idea che il fascismo nasca come partito della piccola borghesia, secondo la tesi di Renzo De Felice, coglie solo l'esteriorità del fenomeno. Perché? Perché in realtà la violenza di massa e lo stupro delle fragili istituzioni liberali si svolse nell'acquiescenza convinta, nella vigile indifferenza e grazie al sostegno della stragrande maggioranza di tutti i settori della classe dirigente del tempo, dalla monarchia alla grande industria, dagli agrari del nord all'aristocrazia baronale siciliana, dai vertici dell'Accademia alle alte gerarchie del Vaticano, gerarchie che ostracizzarono il popolarismo sturziano antifascista costringendo Sturzo alle dimissioni da segretario del Partito Popolare e poi all'esilio, pur dopo l'omicidio di Don Minzoni e l'episodio del selvaggio pestaggio dei deputati popolari che nel gennaio 1926 avevano tentato di rientrare alla Camera per porre fine alla secessione aventiniana. Quanto all'adesione di massa, basti ricordare che alle elezioni politiche nazionali che si svolsero il 6 aprile 1924 il partito fascista ottenne ben il 66,3% dei voti, conquistando 374 seggi su un totale di 535. A volte si tende a dimenticare che il cuore del disegno politico fascista e delle classi dirigenti che lo sostennero non fu solo quello di contrastare i moti operai e contadini, ma anche di impedire lo sviluppo dello Stato liberale. I caduti per mano della violenza fascista stanno infatti tanto nell'area politica della sinistra quanto in quella liberale. A parte la guerra, perché il fascismo si esaurì? La normalità fascista si interrompe a causa dell'intervento di un eccezionale fattore extrasistemico che consente di aprire una parentesi nella storia nazionale, quella che porta all'emanazione della Costituzione del 1948, altra creatura artificiale di ristrette elite culturali, destinata dunque a essere riassorbita nel tempo dalla normalità nazionale. Solo grazie alla resistenza all'intervento delle forze alleate vincitrici del secondo conflitto mondiale e al crollo momentaneo della vecchia classe dirigente fascista, si apre infatti nel dopoguerra uno spazio provvisorio, un altrove, che assegna il timone del comando a ristrette elite culturali, a minoranze strutturali. Gli esponenti sopravvissuti della vecchia classe liberale, i fuoriusciti, i vertici dei partiti che avevano fatto la resistenza e avevano formato il quadri che selezionano le candidature dei deputati della Costituente, le quali riceveranno poi una ratifica popolare nelle elezioni fatte a scrutinio di lista a rappresentanza proporzionale. È un meccanismo di cooptazione elitaria in una fase in cui ancora i partiti di massa sono virtuali o allo stato embrionale. L'alchimia della storia trasforma dunque un'avanguardia culturale in maggioranza politica. L'emanazione della Costituzione è stata quindi una parentesi, figlia di un disegno tanto straordinario quanto ambizioso. Ciò che fece la grandezza dell'opera dei costituenti fu che essi, pur discordi nelle ideologie, erano d'accordo nel desiderare un sistema di libertà autentico e valido. Quindi guardarono ai problemi dell'organizzazione dello Stato con l'animo di uomini dell'opposizione, non ancora con l'animo di uomini di potere, essendo quello un momento della storia in cui nessuno poteva prevedere chi, nella successiva evoluzione politica, avrebbe preso il potere. Se si pone a confronto l'Italia disegnata dalla Costituzione con l'Italietta reale arretrata e provinciale del tempo, 6 cittadini su 10 senza licenza elementare e 7 su 10 incapaci di parlare l'italiano, si comprende come tra queste due entità vi fosse lo stesso abisso che esiste tra il dover essere e l'essere. La nostra Costituzione superò noi stessi e la nostra storia fu un gettare il cuore oltre l'ostacolo, indicando un modello da raggiungere, la costruzione di uno Stato democratico di diritto che superava le possibilità etiche delle culture autoctone, delle classi dirigenti e delle masse. Altre Costituzioni, invece, forse furono meno ambiziose, ma più concrete, sì. Gli studiosi del diritto pubblico hanno osservato che la forza della Costituzione degli Stati Uniti, primo modello di tutto il costituzionalismo scritto liberale moderno, si fondava proprio nella sua storicità, nel suo corrispondere cioè alle strutture reali del paese, nella sua capacità di ricomporre, dopo la rivoluzione, un sistema di poteri e garanzie che si era già delineato nel corso della vita di quel paese prima della rivoluzione. L'esperienza britannica, cui quella americana aveva attinto, era a sua volta tutta empirica, scaturita da uno sforzo secolare per valorizzare le strutture e le garanzie del pluralismo medievale nel quadro del risorgente Stato accentrato e unitario. Il costituente italiano invece crea l'organizzazione di un ordinato sistema di pubblici poteri e di libertà politiche, operando sopra basi puramente razionali, in un paese le cui istituzioni erano state dapprima erose da un lento processo storico, per esempio le autonomie comunali un tempo gloriose erano degradate a pure circoscrizioni amministrative già prima del risorgimento, e poi brutalizzate dalla dittatura. Rifacendoci al modello di Nürburgring al quale abbiamo fatto riferimento prima, potremmo dire dunque che la nostra Costituzione non fu il fisiologico punto d'arrivo di una contrattazione sociale durata nei secoli, ma piuttosto il frutto del trauma collettivo conseguente all'esito della guerra mondiale. Per questo motivo, i valori liberali incorporati nella raffinata ingegneria della divisione bilanciata dei poteri, in quanto condivisi solo da minoranze e non riflettendo i sistemi normativi di fatto dei gruppi di potere dominanti, si rivelano inidonei a calarsi nell'esperienza e a svolgere una funzione di ordinamento effettivo della realtà sociale. Era dunque inevitabile che, chiusa la parentesi rivoluzionaria costituzionale, la normalità italiana riprendesse il sopravvento. E con la normalità riprende tacitamente il processo di contrattazione globale tra le forze reali del paese, interrotto solo per un attimo dall'entrata in campo degli alleati e dal crollo del vecchio quadro istituzionale, forze che ridisegnano la Costituzione reale a immagine e somiglianza dei veri codici culturali di cui sono portatrici. Nell'aggiustamento del dover essere con l'essere, il processo di contrattazione, e qui sta il punto saliente, non investe solo la distribuzione di risorse e di status all'interno di una forma Stato accettata e condivisa, ma rimette in discussione la stessa organizzazione dei poteri. Si determina così una grave degradazione del coefficiente di statalità e si dà vita a un ibrido che è stato definito come un miscuglio di società statalizzata e di società senza Stato. Quali furono i frutti avvelenati di questo ibrido? Innanzitutto la partitocrazia e la correntocrazia, cioè la confisca di quote determinanti e strategiche dell'autorità statale da parte di oligarchie private, con la conseguente trasformazione delle istituzioni in luoghi della politica messa in scena, ove si provvedeva in realtà alla mera registrazione di decisioni e di transazioni assunte dalle oligarchie nel fuori scena. Poi la lottizzazione di tutte le istituzioni nazionali e locali trasformate in macchine di potere al servizio di gruppi oligarchici e affidate in feudo a vassalli legati ai vertici della catena di comando da un vincolo di fedeltà neofeudale. E ancora, la vanificazione di tutti i sistemi di controllo dell'architettura costituzionale, visto che controllori e controllati distribuiti in tutti i punti dell'istituzionale erano legati da vincoli di obbedienza agli stessi vertici. Ma anche il depotenziamento e l'imbrigliamento del controllo di legalità da parte dell'ordine giudiziario mediante la negazione sistematica delle autorizzazioni a procedere, il controllo di vertici e di settori della magistratura cooptati nelle oligarchie, il gioco delle avocazioni e dei trasferimenti dei processi caldi, nonché in tanti altri modi obliqui. Infine, la conseguenziale creazione di un'enorme zona di pressoché totale impunità per tutta la nomenclatura del potere reale del paese, all'ombra della quale sono cresciuti i cancri di Tangentopoli e di Mafiopoli. Riassumendo, si può affermare che lo Stato in Italia è esistito solo negli spazi residuali non occupati dalle oligarchie in competizione. Questo fenomeno costituisce la declinazione di una tendenza degenerativa oligarchica dei ceti dirigenti italiani che ha un cuore antico, tanto da costituire all'inizio del secolo il fulcro dell'analisi di uno dei più grandi scienziati italiani della politica, Gaetano Mosca, esponente della destra post-risorgimentale e teorico della fondamentale dottrina delle élite. Insomma, dopo la parentesi liberale e rivoluzionaria della Costituente riprese immediatamente vigore il fuori scena del principe, possiamo tranquillamente affermarlo. Il principe coniuga abilmente la contrattazione politica ufficiale con quella sottobanco. Nel senso che la modalità di contrattazione violenta destinata a restare occulta agevola la soluzione pacifica palese. Ed è subito storia di progetti di golpe, di stragi, storia pesante. La strage di Portella della Ginestra del 1947 e le stragi neofasciste degli anni 70 sono atti di violenza politica dissuasivi finalizzati a stabilizzare il sistema dei rapporti di forza esistenti. Il rumore di sciabole di progetti golpisti ridimensiona e fa arretrare le pretese delle forze di sinistra di entrare nell'area di governo. Negli anni 90 la normalità italiana ha subito una nuova parentesi a causa dell'intervento di un altro poderoso fattore extrasistemico di portata internazionale, la caduta del muro di Berlino nel 1989. In che modo tale evento altera la normalità italiana? Come è noto, la fine del bipolarismo internazionale ridisegna gli equilibri geopolitici mondiali. Dopo il crollo del comunismo, l'Italia non è più una risorsa né un problema, così come era stata durante tutta la guerra fredda per la sua collocazione geografica strategica tra i due blocchi. La fine del bipolarismo liberalizza il processo politico distruggendo alcune posizioni di oligopolio politico e lasciando molti orfani. Infatti, venuto meno il collante artificiale dell'anticomunismo, il montanelliano votate, turandovi il naso, scongelatisi i serbatoi del voto ideologico, messo in libera uscita un ondivago voto di opinione che non sa neppure bene dove dirigersi, i partiti di maggioranza crollano e quelli di opposizione devono reinventarsi un ubi consistam. Mentre i cambiamenti radicali dei processi economici e la globalizzazione affidano al museo della storia la classe operaia e la dinamica dei conflitti di classe. Nel generale dissesto che si viene così transitoriamente a determinare, si crea nella prima metà degli anni 90 un vuoto di potere che apre una parentesi grazie alla quale valori delle minoranze prendono il sopravvento in una bolla temporale destinata a sciogliersi ben presto nello scontro con la realtà del paese. Una boccata d'ossigeno per i governati eternamente minorenni e minorati. In quella manciata di anni accade infatti che una delle chiavi di volta dell'architettura costituzionale, pietra angolare dell'intera filosofia liberista del potere, il primato della legge sulla politica garantito mediante l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario, diviene ordinamento reale dopo essere stato da sempre imbrigliato e sabotato in mille modi. La Costituzione scritta diviene Costituzione vivente rivelando la sua portata rivoluzionaria e destabilizzante degli assetti del potere realmente esistenti dietro la facciata di istituzioni tradite e ridotte a scenari di cartapesta. Per la prima volta nella storia del paese dall'Unità d'Italia a oggi accade l'impensabile, la sbalestrata bilancia della legge pareggia i suoi piatti. Il potente e l'impotente diventano uguali dinanzi alla legge. È il tempo di mani pulite e dei processi ai colletti bianchi accusati di collusione con la mafia. Parliamone. Grattata la crosta dei vertici della vecchia partitocrazia con mani pulite e quella dei capimafia in mafiopoli, soggetti elevati in un piano generale dalla pubblica opinione a capri espiatori sui quali proiettare catarticamente l'unica responsabilità di tutti i mali, mali di cui invece gli uni e gli altri sono solo lo specchio, quello che emerge via via che le indagini procedono è la polpa viva di un sistema di corruzione e collusione che da nord a sud coinvolge in modo trasversale e profondo settori vastissimi e potenzialmente indeterminati dell'intero establishment. Il vecchio ritratto di Dorian Gray riemerge dalla soffitta, restituendo l'immagine impresentabile di una classe dirigente sempre uguale a se stessa. A quel punto il piano di consenso si trasforma progressivamente in piano di dissenso, la fragile e artificiale bolla temporale svapora, mentre la maggioranza delle forze reali del paese si ricompatta, riprendendo il sopravvento. La boccata d'ossigeno era già finita, la reazione si fa violenta e trasversale. mentre sulla scena dei media i magistrati che hanno tanto osato vengono ossessivamente rappresentati alla pubblica opinione come promotori di una guerra civile in proprio o come strumenti di disegni politici altrui, nelle stanze del potere si comprende che la vera responsabile, la causa genetica del male della perdita di controllo sulla magistratura si annida nelle pieghe della Costituzione. La Costituzione finisce così sul banco degli imputati e la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali istituita nel febbraio del 1997 diventa il tavolo operatorio dove, con sapiente chirurgia istituzionale, amputando e rimodellando qui e là, si prova a trasformare l'ordine giudiziario in una variabile dipendente degli equilibri politici che via via si consolidano sotto banco. Messa da parte la bicamerale, quel risultato è stato poi tenacemente perseguito con una sequenza ininterrotta di operazioni di ingegneria legislativa che, lavorando ai fianchi, di sotto e di sopra l'architettura costituzionale, rischiano di svuotarla. Sembra che un sano realismo abbia preso il sopravvento su tutto. Così almeno vogliono spacciarlo. Al di là delle contingenze politiche momentanee e di conflitti scenici di circostanza, il progetto organico che inanella le diverse iniziative, muovendosi ora sul terreno del diritto sostanziale, ora su quello processuale, ora su quello ordinamentale, gode di un consenso trasversale così ampio da apparire ancora una volta come il libero irrompere dei veri e radicati codici culturali di larga parte delle classi dirigenti nazionali. È come se, dopo essere stati costretti a vivere al di sopra delle nostre reali possibilità etiche, in un empito autoliberatorio si fosse deciso di dire chiaro e tondo che la legalità costituzionale non ha la legittimità del consenso reale e profondo della maggioranza del paese e che, dunque, la tavola dei valori deve essere riscritta con sano realismo, adeguandola ai veri codici antropologici di questa trasversale maggioranza culturale e non sull'altare di una gerarchia di valori imposta da una minoranza, sempre subita come una camicia di forza e mai intimamente condivisa. Così, in una marcia inarrestabile, ogni giorno che passa quei codici culturali si stanno sempre più facendo stato e ordinamento. A molti sembrerà una diagnosi impietosa, mi rendo conto. Ma se questa diagnosi dovesse essere esatta, ci troveremmo dinanzi a un processo democratico di grande portata che sta riscrivendo la forma Stato e spungendo come un corpo estraneo tutti i vincoli imposti dal liberalismo, cultura elitaria estranea ai codici nazionali e riducendo ai minimi termini il coefficiente di statalità. La differenza tra Stato democratico e Stato democratico liberale di diritto è nota. La democrazia è il governo della maggioranza. Il liberalismo è invece un insieme di regole che includono tra i propri obiettivi quello di limitare il potere della maggioranza. Il principe e il declino italiano 85. L'esperienza storica ha dimostrato infatti che la democrazia aritmetica è un'impostura semplicistica della sovranità popolare e in realtà l'anticamera della degenerazione oligarchica e del dispotismo. All'assolutismo del principe si sostituisce nel migliore dei casi l'assolutismo di una maggioranza e, nel peggiore, la tirannide delle ristrette oligarchie in possesso di mezzi efficaci per dominare la maggioranza. Da qui la necessità di moltiplicare i centri autonomi di potere creando un organico equilibrio di poteri. Come è stato acutamente osservato, i regimi liberali hanno tutelato la discussione critica molto prima di introdurre il suffragio universale, l'opposizione parlamentare prima del voto per tutti. Tali sistemi sono quindi non casualmente, ma fisiologicamente esposti alla limitazione del potere e alla sua critica. Ciò posto, molti indicatori rivelano nel nostro paese la progressiva involuzione da un regime democratico liberale a un regime democratico illiberale con la variante di una destatalizzazione strisciante. La destatalizzazione è il portato fisiologico del mix sinergico tra neoliberismo selvaggio e culture autoctone risalenti, tutte caratterizzate, oltre che dall'avversione ai valori liberali, da un viscerale antistatalismo. Prima accennava a fattori macrosistemici che hanno contribuito a questa regressione italiana. A cosa si riferiva? Un paese come il nostro che, come ho già accennato, è giunto in ritardo e male all'appuntamento con la modernità e dunque soffre di una particolare fragilità delle sue culture democratiche ancora immature, subisce più di altri i contraccolpi della crisi generale di civiltà che l'intero Occidente sta attraversando. Quando si verificano delle crisi, gli anelli più deboli della catena sono quelli che cedono per primi.